Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Naturalmente noi possiamo, in questo brano, come in tanti altri, distinguere vari livelli di lettura e tutti veri. D'altra parte io esorto sempre ciascuno di voi, quando ascolta una pericope della scrittura, a domandarsi innanzitutto che cosa vuol dire oggettivamente, diciamo così, e poi cosa vuol dire per me. E in questo intrecciarsi tra il cosa vuol dire oggettivamente e il cosa vuol dire per me, c'è quella pluralità di letture che è dono dello Spirito, che parla a ognuno. Allora io ne propongo qualcuna. Una prima lettura è molto evidente, un primo livello di significato, credo che non ci sia bisogno di un pastore che ve lo spieghi. Stamattina leggevo un'omelia di Sant'Agostino e magistralmente diceva: le onde sono le passioni. Lui parlava soprattutto dell'ira. E sarebbe interessante se qualcuno di noi può essere stuzzicato in modo particolare dall'ira, nella quale noi ci accecchiamo e siamo sconvolti da tante cose. E bisogna svegliare Gesù: maestro, non ti importa che moriamo? E Sant'Agostino termina dicendo: sveglia dunque Gesù, sveglialo nelle tempeste che sconvolgono la tua anima, la tua vita, sveglialo, perché la bonaccia di nuovo si farà presente, il vento cesserà e tu giungerai dove devi arrivare. E questo certamente è vero. E se per qualcuno di voi questa lettura tocca le corde di quello che sta vivendo in questo momento, prendete questo come frutto. Sveglia Gesù, sveglia il Signore che dorme, e tu sveglialo nella tua vita. E lui dirà: taci, calmati a tutto ciò che ti sconvolge. E questa è una prima possibilità. Una seconda possibilità: passiamo all'altra riva. Sembra una frase come un'altra, una frase detta per incidens. Invece alta nel senso forte del termine. Nella nostra vita di fede, prima o poi succede che facciamo un vero viaggio, una vera sequela, per toccare un'altra riva, un altro mondo, un altro modo di pensare, un altro modo di rapportarci agli altri, a Cristo stesso. San Paolo, nella seconda lettura, dice una cosa molto bella: se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Significa che c'è un modo di conoscere Gesù Cristo alla maniera umana, ma possiamo passare a un'altra riva, a un altro modo di conoscere Gesù Cristo, dove conoscere non si intende un conoscere intellettuale, di nozioni, ma di coinvolgimento personale, di esperienza. E così anche gli altri. Noi possiamo conoscere gli altri alla maniera umana. E dunque conosciamo amici, nemici, persone simpatiche, persone antipatiche, e tutto quello che fa parte della vita normale, che è come noi nasciamo. Ma a un certo punto può darsi che il Signore ci dica: passiamo all'altra riva. Conosci gli altri non come eri abituato a conoscerli, ma nel mio nome. Oh, può sembrare nel mio nome, cioè come li vedo io, come li conosco io. Ed è solo così che può avere significato questa espressione che abbiamo letto di Paolo ai Corinzi, che altrimenti sembrerebbe veramente logicamente insostenibile. Noi sappiamo bene che uno è morto per tutti e dunque tutti sono morti. Il dunque non lo capisco. Eppure c'è, si vede che si può capire. Cristiano, se una roba, il professore la dice, si vede che è vera, se non la capisci si può capire. E così il vero maestro, che è Paolo, se ci dice una cosa, non ce la dice perché gli gira lui. E dunque tutti sono morti. Sono morti in che senso? Poiché uno è morto per tutti, tutti valgono la sua morte. Quindi tutti sono morti, non nel senso che tutti sono morti fisicamente, ma tutti valgono la sua morte. E tutti noi dunque possiamo vivere non più per noi stessi, la prima riva sulla quale noi nasciamo, ma per colui che è morto e risorto per loro, l'altra riva. Conoscere, cioè, noi stessi, gli altri, Gesù, non alla maniera umana, ma come Dio ci conosce. Oh, lo so bene, questa storia qui di avere uno sguardo divino sul mondo, insomma, sembrerebbe impossibile. Come facciamo noi a passare all'altra riva, a una riva che è alta, quando noi siamo ancora su questa? Come facciamo noi a ragionare da dei, divinizzati cioè dallo Spirito di Cristo, quando intanto siamo ancora animali bipedi e pensanti? Eppure vedete, questo si sta già compiendo nella nostra vita. Quando siamo venuti alla fede, c'è sempre un momento in cui noi veniamo alla fede, ufficialmente nel giorno del nostro battesimo. La fede è infusa in noi nel battesimo, grazia gratis data dallo Spirito Santo. Eppure, normalmente, perlomeno, uno ratifica in qualche modo la fede che ha ricevuto nel battesimo, accogliendola. E soprattutto all'inizio, se io guardo a me, perché non ho altro termine di paragone, e penso che quello che successo a me più o meno succede a tutti. Allora, quando io penso, quando ho ratificato la mia fede che avevo ricevuto nel battesimo, in fondo facevo dei ragionamenti molto umani, cioè facevo dei ragionamenti per i quali mi sembrava accettabile, ragionevole e tutto quello che volete la fede cattolica. E non voglio dire che non siano stati veri. Guardate che questi ragionamenti i bambini li fanno in modo impressionante. I bambini, ma dico bambinini, quando hanno 6, 7, 8 anni, fanno delle, io facevo delle domande su Dio che i miei si impressionavano, infatti non ci rispondevano. Le meditazioni sull'eternità. Ma Dio è eterno? Cosa vuol dire che Dio è eterno? Ma Dio è dappertutto? Cosa vuol dire che è dappertutto, visto che non lo vedo da nessuna parte? L'inferno. Esiste l'inferno? Mi pare un po' eccessivo, ma esiste, non esiste. E poi più semplicemente, ma mi confesso, vado a messa, attacco a Dio il rosario, quotidianamente cristiano, te lo dico io, ti fa bene. Bene, abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana e ci sta, perché se tu non conosci prima alla maniera umana, non lo conoscerai neanche nella maniera soprannaturale, perché la grazia presuppone sempre la natura, sempre. Anche Sant'Ignazio, quando ci fa fare gli esercizi spirituali, vi ricordate la chiamata del re temporale che aiuta a capire la chiamata del re eterno? Molti di voi li hanno fatti con me e quindi in teoria dovrebbero ricordarsene. Come cristiano dovrebbe ricordarsi quello che ho detto io e lo vedremo tra pochi giorni. E cosa dice Sant'Ignazio? Beh, innanzitutto considerano com'è giusto, com'è ragionevole rispondere generosamente a quello che il Signore ti chiama a fare. È vero, questa dimensione della giustizia, della ragionevolezza è importantissima. La fede non è un'emozione. Perché le emozioni come vanno, vengono, e come vengono, vanno. Noi possiamo dare ragione della speranza che è in noi, lo dice San Pietro, pronti sempre a dare ragione della speranza che è in voi. Il verbo è apologizein, da cui in inglese apologize, scusare. Ti scuso perché mostro il perché. Logos, che significa sia parola che ragione, metto in parola, cioè dico le ragioni della fede. Però c'è un passare all'altra riva. All'inizio segui Gesù e lo segui anche generosamente. Pensando con la logica umana alla tua vita, a seguire Gesù, ma qui vedete, Gesù non è ancora una calamita che ti ha attirato, è piuttosto un bel soprammobile che c'è nella tua casa, magari anche una stanza che c'è nella tua casa, bella, forse la più bella della casa. Però nessuno di noi passa tutta la giornata in una stanza, neanche in quella. E quindi ci sono più vite che viviamo. Una vita seguendo Gesù Cristo, sinceramente. E intendo dire, ed è già molto, sia chiaro, perché significa uscire dal peccato. Perché noi possiamo anche rifiutare Gesù Cristo. Si prova con moltissimi esempi. Quindi è già tanto. E poi c'è un modo di conoscere lui, gli altri, se stessi, alla maniera umana ancora, cioè illuminata da Gesù Cristo, ma non come lui conosce me, ma come noi conosciamo lui. Facciamo qualche esempio. Quando noi conosciamo Gesù alla maniera umana, giustamente pensiamo, e quindi siamo su questa riva, da dove parte? Allora pensi, bene, allora devo essere un bravo ragazzo, giusto. Non è mica sbagliato, eh? La grazia, l'altra riva, non rinnega niente di quello che abbiamo capito, vissuto e pensato sulla riva prima, ma la perfezione. Devo essere un bravo ragazzo, quindi, per esempio, dico l'osario tutti i giorni. Ottima idea. Io ho attaccato a 16 anni ed è stata l'unica cosa veramente intelligente che ho fatto in vita mia. Oppure incomincio a pregare con i salmi, mi confesso una volta al mese, tutte queste belle cose che segnano e concretizzano la nostra sequela di Gesù Cristo. Mentre tu fai questo, il mondo più o meno continui ad abitarlo con gli occhi appunto del mondo. Ci sono degli amici e ci sono dei nemici. Allora, se sei un bravo ragazzo, ti confesserai di quelle volte che hai parlato male di quella persona perché bla 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 bla. Ti confesserai di quelle volte che se uno ti ha fatto un dispetto tu lo hai restituito. Benissimo, giusto. Ma questo non significa ancora essere passati all'altra riva, perché significa ancora conoscere gli altri come noi li conosciamo, amici e nemici, buoni e cattivi, simpatici e antipatici. Giustamente uno dice, vabbè, io frequento e voglio bene alle persone che mi vogliono bene, le persone che non mi vogliono bene andassero dove dico io. E ha una sua logica. Ma questo, come vedete, non è vedere le persone e il mondo come le vede Dio, con uno sguardo divino, gli occhi di Gesù dalla croce, quando guardando tutti noi ha detto, Padre perdona, perché non sanno quello che fa. Non è vedere noi stessi e gli altri come Lui li vede, ma vederli in qualche modo superficialmente. Così io superficialmente, anche se nella verità, ma superficialmente dico sono un peccatore e allora vado a confessarmi. È vero, ma non è tutta la verità. Superficialmente dico quello è un peccatore, è vero, ma non è tutta la verità. Quando noi passiamo all'altra riva, è quella dello Spirito, perché lo Spirito ci guida alla verità tutta intera, non solo un pezzettino della verità. Allora, io sono peccatore, ma amato. E la confessione non è un pedaggio per fare la comunione. Né le mie buone opere sono un mezzo per conquistarmi l'amore di Dio. Incominciamo a vivere nella gratuità dell'amore di Dio per me e anche per gli altri. L'altra riva, l'alterità di questa vita, di questa riva, cioè di questo modo di vivere e pensare, è innanzitutto segnato dalla gratuità. Questa riva nella quale veniamo non c'è niente gratis. Te lo devi guadagnare tutto tu e sei da solo a farlo. Si chiama regni degli uomini, l'altra riva sarebbe il regno di Dio. Allora, finché siamo sull'altra riva, noi andiamo, ecco là il professor Meldolesi, noi andiamo dallo psichiatra. Perché facciamo memoria dei traumi infantili che abbiamo avuto? Della mamma che quella volta mi ha detto così, del mio amico che quella volta mi ha fatto colà, della ragazza che quella volta mi ha detto che ce l'ho troppo corto, eccetera, eccetera. E quindi continuo a vivere alla maniera umana, conoscere gli altri come nemici, come avversari. È la vita intesa come concorrenza. È l'università vissuta come meriti. È la fede vissuta come meriti e demeriti. E allora, siccome io sono un bravo ragazzo, devo meritare. E come faccio a dimostrare che devo meritare? Guadagnandomelo. Devo guadagnare l'affetto della mamma, per esempio prendendo 30 all'esame con me. Rinunciaci subito. Beh, sarà meno indolore. Ma mamma ti vuol bene lo stesso. Devo essere importante agli occhi di questo, di questo, di quell'altro. Cioè la performance diviene la chiave di lettura, i colti direbbero la cifra, di stare in questa riva. E questo legittima quel mondo, aperta parentesi, di cacca, chiusa parentesi, nel quale peraltro siamo abituati a vivere, perché è la riva sulla quale siamo appoggiati, che è fatto di buoni e di cattivi, di meritevoli e di non meritevoli, di studenti bravi e di studenti cattivi, di persone simpatiche e di persone antipatiche. Paolo ci dice: oh, tutti questi sono morti, nel senso che se tu conosci Gesù Cristo non ragioni più così. E adesso la domanda sarebbe: tiriamo le conseguenze, noi ragioniamo così? Sì. E dunque non siamo passati all'altra riva, non abbiamo conosciuto Gesù. Ma come? Con tutte le messe a cui sono andato, bastasse andare a messa? Perché continuiamo a guardare tutti alla maniera umana. Se non che il buon Gesù ci dice: passiamo all'altra riva. Ah, non ve lo dice subito, porta pazienza. E noi possiamo andare avanti per un bel po' di anni prima di maturare quella che è la vera conversione. Prima era una conversione etica, che ci sta, che va bene. A un certo punto ti arrendi, perché dici: vabbè, ci sono delle cose che uno, c'è del bene che non riesco a fare, e in compenso c'è del male che non riesco a tirarmi via. E allora la legge non ti serve più. E allora questo alimenta: io sono un peccatore, io faccio schifo, io sono la cacca di cui fa parte il mondo, perché anch'io sono in questo mondo di cacca. E allora cosa c'è? Ma per fortuna posso andare a confessarmi. E il nostro amico si fa per dire, Nietzsche, te l'ho detta in classe, no? Come no? Fiato sprecato. I preti vi fanno fare tutti i peccati che volete, basta che ogni tanto vi inginocchiate davanti a loro. So benissimo che la confessione non serve a questo, però tutto, anche Dio, diventa una struttura di potere, perché allora a questo punto io che mi confesso, che vado a messa, sono più bravo degli altri, quindi posso dire agli altri: fate più schifo di me, che è una grandissima soddisfazione. Quindi non crediate, siccome veniamo alla messa, di essere passati all'altra riva. Comunque, come stavo dicendo, il Signore ti ci porta all'altra riva, perché, e questa è subito una bella notizia, in greco si direbbe Vangelo. Se te lo dice, lo fa, e ti ci porta Lui. Non è che non ci arrivi all'altra riva, ci arrivi. Quando te lo dice Lui, e soprattutto attraverso le vicende che dice Lui. E sono precisamente quegli uragani e quegli sconvolgimenti che mandano per aria la tua barca e anche le altre barche che sono con te. C'erano anche altre barche con lui. Oh, potrebbe essere una crisi di fede. Uno si stufa a pensare a un Dio che legittimi quel modo di pensare, e fa benissimo, perché quello non è un Dio, è il demonio. Il volto demoniaco di Dio. Perché se io sono bravo e gli altri non sono bravi, allora sarei come il fariseo che dice: Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri, che è quello che aveva capito meno di tutti. Il volto di Dio è quello che è Gesù. È lui che ci conduce all'altra riva, che, se volete usare una metafora, è il suo cuore, il suo sguardo. E infatti Gesù cosa dice ai discepoli impegnati in questa traversata che fanno loro malgrado? Non avete ancora fede? Risposta: no, infatti. Perché non era quella la fede vera. Ci somigliava. Come mi viene in mente i dialoghi delle Carmelitane. Un'anatra di Vaucanson assomiglia a una vera anatra, come un robot assomiglia a un uomo. Voi sapete che hanno fabbricato perfino dei cani che sembra siano anche molto coccoloni e molto carucci anche. Io preferisco la Sisi che sta lì a dormire, ma sarà meglio un cane vero di un cane robot? Soltanto in Giappone possono fare queste robe balenghe. Bene, quella che avevamo non era la fede, assomigliava alla fede, tanto quanto un robot assomiglia a un uomo. Perché la fede è la fiducia, fiducia in lui, che regge la mia vita. E la regge quando i parametri dello tuo stare al mondo nell'altra riva ti vanno tutti per aria, perché ti accorgi che tu, che credevi di essere primo, ti trovi ultimo. Che tu, che credevi di essere santo, ti trovi peccatore. Ma gli è successo anche a San Pietro, sapete? Quando è stata la sua traversata in Marosi? La passione. Quando diceva: se anche gli altri ti tradissero, vabbè, gli altri sono gli altri, ma io sono il Marchese del Grillo, voi altri non siete? E perché? Perché mi hai detto tu che sono una roccia, no? Sei la roccia che hai scelto. E invece la roccia si è sgretolata. Anche noi, quando ci sgretoliamo e nella competizione del mondo ci troviamo ultimi, e nella competizione con noi stessi per essere bravi e buoni ci troviamo non così bravi e non così buoni come penseremmo o avremmo pensato di essere, nella competizione con Dio ci scopriamo che la nostra fede non era quella vera, beh, allora siamo giunti all'altra riva. E scopriamo che ci siamo arrivati a quest'altra riva, che poi è la Pasqua, capite? La vera Pasqua. Ci arrivi quando il Signore vuole, è Lui che ti ci porta. E le tempeste e tutte queste cose qua sono successe non perché la tua vita era in mano ai poteri terrifici che suscitavano queste tempeste. Tempesta, il mare, è il simbolo dell'indomabile, no? Ciò a cui non puoi resistere. La morte, il lutto, la vedovanza, il licenziamento, la malattia, le cose più grandi di te. Che nella giurisprudenza anglosassone, mio diletto, si chiamano God's fact, i fatti di Dio, cioè ciò a cui non è possibile resistere, il mare, l'uragano. Allora l'uragano avrà spostato la tua barca, ma ringrazia Dio che l'ha spostata, perché vorrei sottolineare, all'altra riva ci arrivi, ma non attraverso la strada che pensavi tu, che forse era anche la più breve, era quella nella quale tu ti sentivi più sicuro, ma nella quale, se tu fossi arrivato, sarebbe stato punto e a capo. Invece il vento ti ha portato fuori, ti ha messo una strizza così, ti ha fatto vedere la verità di te stesso. E se il vento soffia, la barca si allontana un bel po', ma ci arrivi, e finalmente sei arrivato all'altra riva. E allora ti rimane il timore. È il timore di Dio, sapete? Il timore di Dio è qualcosa che, quando c'è un silenzio, perché le tue idee su Dio si sono rivelate difettive. Chi è costui? È il mio Salvatore. Chi è costui? Al quale anche il vento e il mare hanno obbedito. Anche mia mamma, che quella volta mi ha detto così, che mi ha rotto le balle, eccetera, eccetera. Anche mio papà, che mi ha detto così e cos'ha e mi ha rotto le balle quella volta. Anche la mia morosa, anche il mio superiore, anche quello che volete, non erano i signori della mia vita. E siamo passati all'altra riva. E salutiamo il professor Meldolesi. Ok, siamo guariti. Non andiamo più dallo psichiatra. Risparmiamo. Ecco. Non ti importa che siamo perduti, ma dobbiamo passare attraverso, non ti importa, perché allora è vero che non importa niente neanche a te, di me, come non importava niente di quello che succedeva mentre diceva quella frase a mia mamma, a mia nonna e a mio zio, anche se ho 150.000 anni. E diventiamo adulti, tra l'altro. E la smettiamo di ragionare come i bambini. Quando Gesù ci dice che dobbiamo essere come i bambini, intende un'altra cosa. Non ti importa che siamo perduti, no, non te ne importa, come mia mamma non importava quella volta che mi ha detto così, come la mia ragazza quella volta che mi ha umiliato, come al mio superiore quella volta che mi ha cacciato, quella... Beh, sì, è vero, in questa riva gli altri, no, può benissimo accadere che non importa che noi muoiamo. E d'altra parte neanche a noi importa che molti muoiano, detta tutta. Anzi, in alcuni casi lo considereremo perfino una bella notizia. Perché? Perché non ci vediamo come lui ci vede. Occorre passare attraverso tutto questo. Vi ricordate? Cos'è negli Atti degli Apostoli? Occorre passare, è necessario passare per molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. L'altra riva. E lasciarci alle spalle tutto il resto. Chi è costui? E conoscere Gesù Cristo. Non alla maniera umana, perché se lo conosciamo alla maniera umana, come alcuni biblisti, chi è Gesù Cristo? Leggiti il manuale di cristologia. I manuali sono una bella cosa, ma come dicevano i medievali, che la sapevano lunga sia di filosofia che di teologia, Deus semper maior, Dio è sempre più grande. E quindi adesso che cosa vi rimane da fare? Guardare nella vostra vita i venti come vi hanno sbattuto, come hanno soffiato la vostra nave fuori dal tragitto che pensavate, quanta paura avevate, come pensavate che a nessuno importasse di voi in quel momento lì, e adesso scoprite che no, a Gesù importava di voi. E noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo.